Bentrovati a questa nuova puntata di Sex and Friends del 2017, la prima di una lunga serie di puntate. Saluto subito, come sempre, Jacopo, il mio compagno di avventure.
E buonasera a tutti, buon 2017 a questo punto. In questo giovedì 19 gennaio abbiamo deciso di ripartire di nuovo con quella che sarà la seconda parte di questa stagione. La prima l'avete già sentita. E
speriamo che
anche questa seconda ci riservi delle sorprese. Come sempre speriamo che Elisabetta riesca a regalarci ancora una volta qualche strafalcione, o in inglese o in italiano, così
però sono
da segnarlo.
Grandi emozioni durante le puntate.
Però ha promesso che stavolta imparerà, e quindi fra poco la faremo direttamente in inglese la puntata.
Però devo dire che c'è chi ascolta Sex and Friends anche solo per sentire i miei strafalcioni. A Perugia sono famosa per questo motivo, quindi pensa un po' che nomina. Comunque
ma introduciamo il nostro ospite, che tra l'altro abbiamo trovato praticamente in corsa, si può dire, perché è stata una puntata, esatto, fatta proprio così, un press.
Sì, vogliamo salutare Alessio Monaldi.
Ciao,
che è qui con noi.
Ciao
caro. Allora Alessio, sì, innanzitutto ti ringraziamo perché hai accettato il nostro invito su due piedi e sei già carico di natura, quindi abbiamo voglia di conoscere gente carica nella vita.
Perfetto.
E la portiamo a Sex and Friends. Ci dici due parole su quello che fai nella vita?
Sì. Guarda, io principalmente mi occupo di musica, quindi ho approfittato anche, uno perché seguo il programma, è carino, e due anche per salutare un po', ecco, i miei compagni di viaggi musicali, promuovere un po' questo progetto rock anni 80 OR che si chiama Kings Avenue, e quindi mi fa piacere, insomma, questa cosa.
Ragazzi, segnatevelo, poi andate a trovare, immagino ci sarà la pagina Facebook per seguirvi.
C'è la pagina Facebook, quindi potete mettere il like, ci sono dei video, c'è il nostro demo, e seguiteci.
E poi ci dicevi che ci sarà anche una data dal vivo a breve, perché insomma per chiunque voglia vedere.
A marzo, sicuramente al Dollaro, stiamo stabilendo, ecco, con il gestore il giorno preciso, poi sulla pagina sicuramente questo sarà pubblicato e potete seguirci, venire, perché credetemi, vale la pena, l'energia non manca.
Assolutamente.
Questo è evidente, lo vediamo anche nella tua persona. Noi vogliamo introdurre
il tema, insomma, di oggi,
il tema,
no?
Di oggi.
Quindi vogliamo partire con un po' un evergreen stavolta, qualcosa di cui anche i nostri ascoltatori sicuramente avranno fatto esperienza, ahimè, in più e più occasioni.
Sicuramente, come soggetti attivi o passivi.
Detto così è bruttissima, però come sempre, Elisabetta, grazie, diciamo di cosa parliamo.
Vogliamo parlare, se è possibile, evitando queste cose, di gelosia amorosa. E caro nostro ospite, oggi parleremo di questo, ci introdurremo anche nelle tue esperienze gelose nella vita. E per farlo vogliamo però partire facendovi ascoltare una canzone che ci introduce subito.
Eh sì, ci lanciamo con una One It Wonder, quindi un grande successo del passato. Tra l'altro credo l'unico almeno noto di questo artista, che è Jim Blossoms, che è una specie di cantautore comunque americano rock, con la sua Hey Jealousy, direttamente dal lontano ormai 1993.
Cop chases us around, past is gone, something might be found to change.
Dopo questo grande pezzo, Jealousy dovrebbe essere, se non mi sbaglio.
Beh, più indicativo di così.
Esatto. Ci hanno portato immediatamente nel tema. E parliamo, come sempre, noi facciamo un briefing in merito al...
Un briefing, attenzione! Un briefing. Non è un brunch, un briefing in questo caso, perché... spiegaci.
Allora, vi spiego un po' le origini della gelosia. Chi per primo si è infilato in questo discorso, in questo argomento che ci tocca un po', come abbiamo già detto, un pochino tutti. Chi è il primo filosofo? È sicuramente Freud, come ben sa Jacopo, perché
certo,
Jacopo
l'amico,
è
l'amico, sì,
voglio dire, amico di vecchia data, certo.
Conquilino addirittura.
Esatto, coinquilino di Jacopo, e l'ha fatto crescere anche sotto il punto di vista della gelosia.
Sì, io, Jung e Freud a casa.
E Jung dove l'hai lasciato?
Scusate, e va bene, e questa ragazzi è la prima elisabettata del 2017.
Allora, ci sono io qui e devo continuare sulla mia scia. Allora, parlando di cose serie, Alessio, perché noi ogni tanto riusciamo a riprenderci, vogliamo dire che secondo Freud è normale essere gelosi. Lui sostiene questa tesi. E perché però dice questa cosa? Dice che questa emozione, diciamo, parte dall'infanzia, no? Dal periodo infantile.
Strano che Freud dica che parte dall'infanzia.
Come mai? Per Freud ogni cosa, cioè...
Vabbè,
è un suo modo di giustificare. Io sono arrivata a questa conclusione. Dice che proviamo tutti il bisogno di essere amati. E quindi, cioè, questa cosa fin da quando siamo piccolini, no? Quindi vogliamo addirittura essere i preferiti dei genitori. All'arrivo del fratello o della sorella abbiamo paura di essere abbandonati, un po' trascurati.
Io ho tentato di ucciderla, quindi...
Ecco!
Ah, iniziamo subito con gli aneddoti.
Beh, se non è gelosia
.
Questa, ragazzi, mi chiedo quale sia.
Sì, perché poi la gelosia, dobbiamo dire che non è un sentimento che si lega esclusivamente al partner, ma ci sono forme di gelosia anche proprio all'interno anche del nucleo familiare, nel senso che esistono... fratelli appunto gelosi delle sorelle, sorelle gelosissime alle volte dei fratelli, ma anche madri o padri alle volte comunque gelosi dei propri figli, per cui in un modo o nell'altro comunque in uno di questi ruoli appunto ci siamo capitati tutti, ecco.
Poi è da capire se effettivamente questa situazione è reale, cioè se i genitori davvero preferiscono uno dei due oppure è una roba che ci creiamo nella nostra mente, no? Perché appunto ci fissiamo su cose che poi in realtà non esistono, perché appunto come dice Freud noi abbiamo questo bisogno totale e delle volte ci creiamo delle maschere e non vediamo la realtà delle cose. Comunque tornando al grandissimo Freud, che è qui tra noi, salutiamo come sempre, noi salutiamo sempre i nostri ispiratori, cospiratori. Ciao Freud, dalla webcam. E lui dice che avendo questa paura di essere abbandonati e trascurati, noi insomma abbiamo poi terrore che l'attenzione dei genitori vada un po' sull'ultimo arrivato della famiglia, no? E da qui nasce la gelosia nei confronti dei fratelli e delle sorelle. E poi seguire negli anni questa esperienza un po' la riprendiamo con il partner che ci sta a fianco, no? E lui dice che comunque in un modo o nell'altro ci riusciamo a dimostrare tutti la gelosia che secondo lui è intrinseca nell'uomo. Questa è una domanda che mi sono sempre posta e che vorrei affiorasse in questione qui in questa puntata. Se la gelosia è un sentimento oggettivo o se è possibile che davvero qualcuno sia privo di questo sentimento nella vita. Se si può realmente dire io non sono una persona gelosa oppure no. Perché io personalmente ho sempre sostenuto di non essere gelosa.
Tu sostieni di non
Sostengo di non essere gelosa. Però c'è chi può controbattere e chi nella vita ha controbattuto dicendomi: probabilmente non sei mai stata realmente innamorata.
Sì,
e
diciamo questa... che questa è una classica risposta che tra l'altro, come sempre, non c'entra l'argomento, perché appunto si può essere gelosi anche dei propri amici, per cui tra l'altro o di cose, perché comunque si essere molto possessivi, cioè insomma gente gelosissima, le so, della macchina, perché non ama che nessun altro la guidi, per cui è difficile affermare in maniera totale di non essere gelosi, perché appunto in qualche modo, magari dato che è strettamente legata alla possessività, magari uno non lo è rispetto a delle persone, però magari sulle sue cose o su i propri vestiti oppure su una serie di piccoli anche passioni in generale, hobby, magari estremamente geloso, per cui vi invitiamo in qualche modo insomma anche a farci sapere la vostra a riguardo,
la vostra opinione. E sì, e però devo dire che personalmente, infatti, questo mio non essere gelosa proprio comprende ogni sfera della vita, quindi a partire dagli oggetti materiali alla famiglia alle amicizie, credendo molto nella libertà dell'uomo, e credo che la libertà sia connaturata all'essere uomini,
cioè,
diciamo di sì, poi da un mio punto di vista un po' diverso, però l'idea è quella, e non, io credo che la gelosia spesso sia un sentimento che patologico, cioè mi sono sempre chiesta se sia amore vero o un po' una patologia, no? Per mia esperienza sono arrivata a credere che sia un po' più patologia che altro, però devo ammettere che in alcune situazioni invece la gelosia è qualcosa di positivo, perché magari all'inizio di un rapporto ti fa capire che l'altra persona, se c'hai qualche dubbietto, magari ci tiene un momentino di più, quindi forse i primi tempi è qualcosa
un po' commensurabile dal momento in cui tu la dimostri e come la dimostri. Io per esempio ho notato che col tempo sono diventato su molte cose meno geloso.
Ok, cose in generale o...
Per esempio il rapporto con le donne, la gelosia è presente perché penso sia naturale, però magari crescendo perdi un po' quel filo di morbosità,
ecco,
che appunto potrebbe in questo caso legarsi al discorso di prima di Freud.
Sì.
Perché le esperienze comunque, cioè, devono in qualche maniera insegnarti. Questo è successo a me anche negli oggetti, cioè ho dato una priorità alle cose su cui essere geloso oppure no. Prima ero geloso,
certo,
un po' più di tutto, adesso sono geloso solo di alcune cose e ne ho scoperto la motivazione.
Il motivo
dei miei strumenti sono geloso, però
ecco, infatti, una di quelle cose,
esatto,
che dicevamo
però
prima.
Però la macchina, che magari in età più giovane era un po' più vissuta come uno status symbol, adesso se tu la vai a vedere è tutta una bozzatura.
Certo.
Quindi, cioè, poi la gelosia va un po' scremata con l'esperienza. Se invece penso che una persona non cambi mai questi parametri, allora lì più che gelosia userei il termine morbosità.
Sì.
Allora lì forse è patologico, però è normale che se tu sei affezionato a un oggetto o sei innamorato di una persona nel senso più lato, può essere anche un familiare, se ci sono dei pericoli oggettivi è normale che la gelosia debba anche, secondo me, in qualche maniera subentrare nella giusta misura, perché è il campanello che ti fa comunque misurare anche l'interesse che c'è nei confronti di quella persona.
Certo.
Se questo avviene immotivatamente e sempre più frequentemente senza motivo, allora il campanello è un altro, significa che magari le tue insicurezze sono tali da non essere colmate con nessun tipo d'amore, ma lì il problema forse tu ce l'hai più con te stesso.
Sicuro, bravo, esatto, interessante, infatti occorre anche capire a che livello sia questo campanello, nel senso che il geloso probabilmente spesso legge campanelli dove i campanelli poi non esistono.
Il geloso legge campanelli che poi sono anche difficili da codificare, perché sono soggettivi, non sono sempre oggettivi, e lì spesso nasce forse l'incomprensione.
Certo.
Soprattutto in quei rapporti dove c'è poco dialogo.
Esatto, sì, questo qua mi sembra un ottimo punto di vista, anche perché poi spesso e volentieri la gelosia, comunque alcune persone gelose, ecco perché probabilmente è anche un fattore legato all'età, no? Sono legate anche un po' alla stima che si ha di se stessi, alla sicurezza, e sicuramente ad una certa età dove comunque il carattere si sta formando, no? È più difficile, mentre probabilmente con la maturità uno incomincia comunque a dare comunque il giusto valore a determinate cose, per cui alcuni problemi che sembravano comunque risolvibili tramite scenate eccetera, adesso magari si risolvono con una battuta nel migliore dei casi, o comunque con un dialogo che sia fatto nella maniera più lucida possibile.
C'è anche il rovescio della medaglia, che magari dove tu sei geloso in età matura lo diventi in misura più elevata, perché poi magari
anche
esatto, apprezzi, questo volevo capire,
apprezzando ancora di più o quantomeno scremando dei valori. È normale che poi la gelosia, che prima era insita in ogni cosa, in ogni oggetto, in ogni persona, diventa concentrata in quello che per te conta per davvero.
Ah sì, assolutamente, assolutamente. E direi a questo punto che è il tempo di passare un altro po' di musica. E a proposito di gelosia, io direi che potremmo passare un pezzo che probabilmente parla di una delle possibili soluzioni in qualche modo alla gelosia, ovvero la pazienza in generale. Quindi vi passiamo.
No, non
è quello che abbiamo detto, però devo dire che almeno può aiutarci a a pensare che portare pazienza, rifermarsi un attimo e fare ossigenare il cervello potrebbe essere una soluzione. Quindi ci ascoltiamo i Guns N' Roses con Passion da Lies.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience.
rientriamo di nuovo qui a Sex and the Friendzone dopo esserci ascoltati un gran bel pezzo dei Guns N' Roses. Ma soprattutto perché abbiamo passato anche questo pezzo? Perché il 2017 sembra partire con un sacco di bei concerti, soprattutto per quella che è la stagione primavera barra estate. E uno di questi ai quali io, se riuscirò a procacciarmi il biglietto in qualche modo, sarà proprio quello dei Guns N' Roses, che verranno, pensate voi, il 10 giugno ad Imola, allo stadio Enzo Ferrari, per questo tour di reunion, che quindi vede almeno una gran parte dei membri originali tornare e finalmente esibirsi anche sui palchi italiani, dopo credo l'ultima data, che risale probabilmente al 1992 allo stadio delle Alpi di Torino. Per cui, per chiunque sia un amante comunque del gruppo di Axel Slash Company, l'occasione è questa qui del 10 giugno. Per chiunque non ce la farà, io vi aspetto al parcheggio comunque dello stadio di Ima e ce lo sentiamo da fuori. Ma a proposito di date confermate, qui in tempo reale ci è arrivata una news, giusto Ale?
Giusto, visto che avevo detto che avremmo suonato probabilmente a marzo al Dollaro, ho avuto la conferma che suoneremo il 10 marzo al Dollaro, quindi
il 10 ufficiale marzo, 10 marzo in prima linea al Dollaro di Perugia,
che è un bellissimo e famosissimo locale
in via Sette Valli. Io saluto sempre
per
il proprietario
rock and roll.
AOR per meglio dire,
esatto.
Per essere precisi. Bene ragazzi, noi riprendiamo un attimino le fila parlando un po' di come il dizionario definisce la gelosia, che è un po' la base.
Certo.
Lo definisce come un sentimento di dolorosa inquietudine di una persona che, provando un desiderio di possesso esclusivo, teme un'infedeltà da parte della persona amata. Quindi lo definisce come una via di mezzo tra la paura e tipo l'arrabbiatura, la collera, in questi termini. È una paura un po' di perdere chi si ama da una parte, e la rabbia di vedere questa persona che si interessi ad un'altra. Insomma, il dizionario è stranegativo.
Beh sì, vabbè, cioè, chiaramente è un'inquietudine, perché poi alla fine credo che insomma sia quello, ecco, il sentimento che più avvicina, non dico che sia ansia, anche se in molti casi si manifesta sicuramente anche una forma ansiosa, però sì, sicuramente non è classificato spesso e volentieri come un sentimento positivo, e, benché insomma, come dicevamo, in realtà assume una certa negatività quando sfocia un atteggiamento morboso o eccessivamente possessivo, che quindi infatti tende un po' a oggettivizzare che c'è davanti. Ecco perché probabilmente spesso si trasforma anche in forme insomma abbastanza purtroppo drammatiche, perché comunque le scenate di gelosia insomma non finiscono sempre molto bene. Ma in realtà a questo punto veniamo un po' al cuore, adesso ci sta ovviamente parlare degli aneddoti, ovvero qualcuno di voi, almeno qualcuno qua in mezzo, o qualcuno di voi che ci sta ascoltando, ci deve dire, o almeno deve farci sapere, se effettivamente può essere stato vittima di una scenata di gelosia, oppure se è protagonista addirittura di una scenata. A voi è mai successo, Elisabetta? Immagino di no, da un lato, ma l'abbia subita sicuramente dall'altro.
Sì, io l'ho subita, e la cosa che odio di più è il ragazzo che si ingelosisce in discoteca. So che è la cosa più normale del mondo, ma io non sopporto questo tipo di atteggiamento, perché sono decisamente in grado di scacciare l'altra persona dicendogli che sono impegnata e non credo nella necessità dell'intervento del mio partner. Personalmente sono molto radicale, io sono prendo una posizione sempre molto netta nei confronti delle persone che mi stanno a fianco, e tendenzialmente o vado bene o no. Cioè, perché ripeto ragazzi, credendo nella libertà e soprattutto credendo nella gente, credendo nell'amore, penso che si possa essere abbastanza maturi da fare determinati tipi di discorsi e di scelte, come in questo caso le scenate di gelosia in discoteca o più generalmente le scenate di gelosia all'aperto di fronte ad altre persone. Sono cose che io non tollero e sono certa che adesso Alessio ce lo dirà, sicuramente conoscendo un po' la personalità di Jacopo, sono sicuro che lui abbia avuto qualche pane per i propri denti in questi termini. Prima ascolterei se Alessio se ha da raccontarci qualcosa che ha un po' forgiato.
Sì. In passato ho fatto qualche scenatina di gelosia, perché la gelosia secondo me sta un po'. È un'equazione che insomma si lega molto alla passione. Poi però l'ho subita anche, e non per un'altra persona, ma l'ho subita per la mia passione. Cioè nel senso che è lì.
La musica.
Esatto. Allora lì diventa difficile, perché diventa difficile giustificare un evento, perché non è, come ti posso dire, occasionale. Cioè, se tu parli con un'altra ragazza e dici guarda, ci stavo solo guardando, finisce lì. Quando la passione invece è continuativa e l'altra persona la vive come un antagonista, no? All'amore che tu possa provare per lei, diventa dura, perché a quel punto gli argomenti non li hai più. Per quanto tu possa sforzarti di far capire a quella persona che sono due cose completamente differenti, se la persona con cui ha a che fare è una persona gelosa, questo non succede, quindi poi ci stanno i problemi grossi, infatti
è andata a finire molto male. È una questione di tempo che dedichi alla tua passione strumentale rispetto alla passione amorosa? Cioè, in che cosa si concretizza la passione
non voglio
verso...
affrontare tematiche maschiliste o femministe.
Certo, però non è il nostro caso.
Credo che le donne facciano molta fatica ad accettare che l'uomo, al di là dell'amore che si possa provare per loro, possa avere un altro amore altrettanto grande. Mm-hmm. E questo non è la manifestazione del tempo che tu teoricamente vai a sottrarre alla partner, perché poi basta organizzarsi. Penso che gli dia proprio fastidio vedere che magari ti dedichi o comunque sei appassionato in un qualcosa che non sia nella loro persona, e quindi lì diventa tragico.
Specialmente quando quella passione non la capiscono, tipo le donne, il calcio.
Assolutamente.
Fonte di grandi problemi.
Cioè, la musica, esatto, o qualunque sport, perché vedono, cioè tendono a... Ma non ti parlo di tutte le donne ovviamente,
certo,
ma molte la vedono come, non ti dico una perdita di tempo, ma un qualcosa che si mette in mezzo.
In mezzo, in mezzo.
Io invece ritengo che avere una passione sia un qualcosa che vada ad arricchire il rapporto, soprattutto se la passione che tu hai è una passione sana.
Sana, certo.
Sana, quindi un'arte, uno sport, qualcosa di bello. Perché puoi trasportare le emozioni della passione anche in un rapporto e hai il motivo di condivisione, magari parlando di un qualcosa o coinvolgendo la tua partner.
Certo.
Poi bisogna anche saperle dosare le cose, ovvio. E se uno suona 3 ore al giorno e la ragazza non la vede mai, oppure sta allo stadio sempre il sabato o la domenica e quella ragazza non ci esce mai, lì la gelosia è giustificata, perché diventa mancanza di tempo e anche di rispetto. Se invece uno comunque riesce a organizzarsi, però a me è successo, insomma.
Ti è successo di trovarti in situazioni un po' critiche?
Mi è successo di lasciarmi con una donna proprio per
questo. Ah, siete quindi arrivati ai massimi...
Cioè, insomma, è finita molto male, quindi...
Attenzione, attenzione.
E ma, cioè, a lungo andare lei non ha capito... Cioè, anche dopo il rapporto non si è scusata, non ha rimuginato, ripensato la cosa?
No.
Ok, ha preso una decisione drastica.
Se tutte le persone quando finisce il rapporto riuscissero a fare un mea colpa, probabilmente non si lascerebbe nessuno.
Esatto. Gran bella riflessione.
Rimane nelle proprie convinzioni,
giusto,
e a quel punto non c'hai altro.
Però sai, magari succede, a me succede spesso che presa un po' da un'ira momentanea, prendi decisioni drastiche e poi stando da solo e distante da quella persona rifletti su magari i tuoi errori e capisci che la tua era infondatezza totale.
Guarda, significa avere un gran pregio, che è quello di mettersi in discussione e magari passare sopra l'orgoglio.
Sì.
Sono persone che pur di non abbattere, no, la cortina dell'orgoglio, sono disposte a torturarsi finché poi, ma giustamente, il tempo non attenua tutto. Però questa è una questione di personalità e secondo me anche di maturità.
Quindi mi sta dando della matura.
Esatto. Incredibile, comunque.
Incredibile.
Una cosa.
No, vabbè, in questa circostanza sicuramente sì, perché se uno ammette i propri errori, fa un passo indietro, significa che non si ritiene una persona perfetta, quindi no. Ci sono quelle che poi, o quelli, anche,
certo,
bisogna dirlo, che poi non sentono ragione. Sicuramente per una persona che ha una passione radicata, diventare un antagonista è un grande errore, perché una passione che tu hai da quando sei un bambino diventa molto difficile poi, se è autentica, abbandonarla per qualcuno. È impossibile, quindi la battaglia è persa in partenza. Quindi non bisogna diventare l'antagonista, ma un coprotagonista di questa passione, che poi in automatico, per forza di cose, non riuscirai neanche più a dedicargli tutto il tempo di prima, perché la dividi con un amore, qualunque questo sia, che sia un'amicizia,
certo,
anche un amore in senso più lato, no?
Sì.
Se diventa subito motivo di scontro, capisci che la battaglia è persa in partenza.
Beh sì, ma io credo che
anche il ragionamento più spicciolo dice, vabbè, le ragazze ne trovano tante, la musica
rimane, c'è, certo,
c'è questa vita, non è che...
Lo capisco. Beh, io credo che un po' la vita occorra un po' entrare nella realtà altrui per voler bene a delle persone, quando quella realtà non è malata, ovviamente.
Ah, certo,
perché
se uno c'ha la passione per il gioco d'azzardo o per...
Sì, o per l'alcol, perché
fare
comunque...
rapine, insomma, allora certo.
Certo, però spesso tendiamo a dire io quella roba non la capisco, quindi la metto da parte. In realtà questo non significa voler bene
però
a una persona fino in fondo, perché...
Questo, avere una passione è anche un vantaggio, no?
Ah, lo penso assolutamente.
Perché ti fa capire quanto l'altra persona magari è veramente interessata a ciò che tu sei piuttosto da ciò che lei spera che tu sia o desidera che tu sia. Quindi l'accettazione di quello che tu sei e l'innamoramento autentico di quello che tu sei viene misurato subito nel momento in cui tu condividi con lei un qualcosa che è differente, che poi non è detto che le debba per forza piacere, però le può comunque interessare perché sa che fa parte della tua vita.
Esatto, esatto. Bella questa riflessione, però devo dire che abbiamo centrato un po' la questione. Decisamente sì. Poi dopo l'intervallo breve della canzone sicuramente rifletteremo anche un po', oltre a sapere quello che Jacopo ha vissuto, perché Jacopo ha sempre, Alessio, delle perle incredibili che
delle pirlate incredibili.
Delle pirlate, delle perle che sono sparse per tutta Sex and Friendzone, e rifletteremo anche un po' sul distacco, sul punto di incontro tra la gelosia e la morbosità. Qual è il distacco, a che punto c'è? Perché non è sempre comprensibile, è sempre chiaro questa cosa, no?
Una danger zone, diciamo, è un po' un borderline.
Esatto, esattamente un borderline, come ben dici.
Eh sì, e adesso tornando alla musica, invece, tornando a questo 2017, come dicevamo, appena iniziato e ricco di concerti, non possiamo che segnalarvi anche la data degli U2 a Roma il 15 luglio. Super dibattuta, si parla biglietti, non biglietti, tickettuani, soliti problemi. Ma la cosa bella per chiunque riesca a procacciarsi un biglietto è che i ragazzi di Dublino riproporranno dopo 30 anni Joshua Free, il famoso album del 1987, probabilmente l'unico vero motivo per andarsi a vedere gli U2 in questo momento, e quindi ci andiamo a ripescare proprio da questo album un classico che è Where the Streets Have No Name, U2.
I wanna take shelter in the poison.
E rientriamo sulle note di questa Weird Street of No Name, che molti ricorderanno per questo splendido video sul tetto di non mi ricordo quale palazzo, insomma in omaggio un po' anche al concerto famoso dei Beatles sul tetto degli studi della Apple. Ricordiamo di nuovo la data, 15 luglio, Roma, per chi può, Stadio Olimpico, andate se potete. In più, tra l'altro, c'è come special guest ad aprire il concerto Noi Gallagher, per cui è una chicca in più che se volete potrebbe ingolosirvi. Ma torniamo a questo punto a parlare del tema caldo di stavolta. Mi fa piacere che siano riusciti a toccare effettivamente degli aspetti della gelosia poco consueti, per cui essere gelosi per una passione, per esempio, quindi che può diventare anche quello un argomento poi di dibattito acceso. E poi, partendo dalla mia esperienza personale invece, contrariamente a quanto si possa pensare, in realtà il problema è stato soprattutto a livello amicale, ovvero avendo un gruppo di amici estremamente stretto fin da ragazzino, comunque avendo quindi un rapporto tra di loro, di enorme complicità, mi sono reso conto che spesso questo è stato un problema con diverse ragazze, nel senso nel rendersi conto che non riuscivano alle volte a entrare nelle dinamiche del gruppo di amici, proprio perché conoscendosi da parecchio non riuscivano molte persone a cogliere alcune battute, soprattutto anche alcuni aneddoti, quindi a non riuscire ad interagire. E quindi comunque spesso e volentieri, ecco, abbiamo subito, perché è stata una cosa che è successa a ognuno un po' di noi, che delle ragazze insomma si lamentassero della frequenza comunque con la quale avevamo a che fare, tra l'altro proprio della forte empatia che c'era tra di noi, forse perché appunto si vedevano non messe al primo posto in un rapporto che era molto più esclusivo probabilmente di quello di coppia. E dall'altro lato, paradossalmente, cosa è successa con un ragazzo che purtroppo poi ho litigato proprio per questo motivo? Al contrario, ovvero la gelosia di un amico con una ragazza che ovviamente si ritrova magari dopo un tot che si esce sempre insieme nel weekend a essere tra virgolette sostituito, messo da parte, e quindi una discussione, e quindi magari atteggiamenti anche poco piacevoli di lui con la ragazza in questione quando appunto capitava di incontrarsi, perché alle volte, ecco, anche gli uomini riescono a essere veramente molto molto possessivi rispetto anche alle ragazze che frequentano i loro amici. Non sempre le ragazze piacciono agli amici, non sempre gli amici piacciono alle ragazze.
Ah, questo è un argomento, succede spesso, no? I tuoi amici non mi piacciono.
Ed è tragica quando diventa così, per me vuol dire già che...
Non mi diverto, non li capisco. Oh. Ma perché esci con
non li capisco, è quasi invalicabile come problema, eh?
Cioè, uguale con le amiche, nel senso, poi da tutti e due lati immagino. Però sì, è un'altra questione interessante, diciamo, ecco. Probabilmente... A me appunto personalmente più comune di quella proprio, ecco, tra ragazza e ragazza, che vabbè rientra un po' più nella normalità e là giustamente, come dicevamo prima, volendo ci si può lavorare sopra e cercando, ecco, di evitare situazioni troppo spiacevoli. Ma è il turno di Elisabetta qua.
Oggi Elisabetta vi parlerà di qualche metodo per sconfiggere quella che è la gelosia, e in chiusura di puntata, perché
metodi, soluzioni.
Noi alla Sex and Friends vogliamo dare in conclusione di puntata qualche metodo per risolvere questi piccoli problemini che trattiamo.
Restare single, per esempio, potrebbe essere.
Devo dire che i miei funzionano, ragazzi, sono 2 anni e mezzo che sono single, quindi va benissimo. Perfetto. Adottateli, andate alla grande. Non so tu, Alessio, ma sì. Proprio non sono periodi.
Non è il periodo.
Esatto, diciamo così.
Non è
via.
Mai il periodo.
Come dice mia nonna. Comunque, vogliamo svelare, insomma, qualche trucco molto semplice da mettere in pratica poi nella quotidianità per sconfiggere.
Cancellate Facebook, per esempio, i social.
Attenzione ai social, questo è sicuramente un punto da valutare. Allora, qui i soliti nostri ricercatori che noi seguiamo da anni, tra le varie università che
del
creano
Wisconsin,
degli studi,
degli
Wisconsin, tedesche, italiane, oggi abbiamo appunto questo studio che ci dimostra qualche soluzione, tra le quali ci dicono di fare una lista di situazioni che scatenano in noi la gelosia e analizzarle obiettivamente. Quindi invertiamo i ruoli e chiediamoci se il nostro uomo, la nostra donna, farebbe bene ad essere geloso o gelosa ogni volta che guardiamo o parliamo ad un'altra persona. Quindi in questo modo, dice, tu impari a relativizzare un po' le situazioni e a capire se veramente ci possono essere
problemi. Però questo succede se sei una persona intelligente.
Sicuramente.
Il problema è che molte persone...
non lo so,
l'intelligenza con la gelosia.
Io, è vero, esatto, è vero. Bravo, bravissimo. Io direi che questi sono consigli che possono essere
adottati
ad inizio di relazione, quando tu ti stai ponendo il dubbio: oh, ma mica sarò troppo geloso. Ma sicuramente per una persona che è proprio morbosamente gelosa, queste piccole chicchette non bastano, non sono sufficienti. Noi prendiamo in considerazione chi non è ancora malato, va bene?
Esatto.
Chi
sì,
preveniamo invece che di curare, esatto. Un altro consiglio che ci danno è quello di comunicare, quindi di condividere con il nostro partner tutti i dubbi e le paure che ci vengono in testa, senza però spaventarlo, cioè...
E magari di persona, perché appunto quando la comunicazione è filtrata da uno schermo d'alto, purtroppo spesso, anzi si peggiora quasi, per cui vi consigliamo sempre di farlo faccia a faccia.
Sicuramente sì, esattamente, perché se no, mentre gli dici che sei geloso, quello nel frattempo è online, non ti caga e sta scrivendo ad un'altra persona, e lì si apre il baratro del visualizzato e non risposto di WhatsApp. Comunque, dicevamo... Un altro consiglio è quello di staccarsi dal proprio partner. Addirittura, vediamo che cosa intendono. Dicono di trascorrere del tempo ognuno per conto proprio, ognuno con le proprie amicizie, e di approfittare di questi momenti di libertà e per evitare di assillare l'altra persona con mille domande quando torna a casa. Va bene, questa è un po' la base, no? Però sicuramente tanta gente non lo fa e dovrebbe fare. Dovrebbe più prendersi i propri spazi, dato che
per non esasperare delle situazioni. Sì. Credo che insomma sia anche questa una forma di comunicazione, ecco, magari non detta, però ognuno un attimo per fatti suoi aiuta sempre, ecco.
Esatto. E per finire, fare una lista insieme al proprio uomo di tutte le proprie doti, di tutte le proprie qualità fisiche e di quello che piace al proprio uomo di te.
Ma questa è una cazzata.
Questa è una cagata.
Questa ma lì diventa
è
dura.
Un
listone, anzi pericoloso.
Diventa un po' dura.
Sì, infatti
no, questa
detta,
diciamo,
così la qualità fisica, capito?
No, diciamo che questa ve la sconsigliamo, perché poi è rischiosa.
Andiamo contro le regole.
Senti che stai in vacanza in Africa e sei finito.
Sì, o in Giamaica, dipende, per cui occhio.
Anche perché i fondoschieni delle giamaicane, insomma, sicuramente creano...
Da tutte e due le parti è un problema.
Esatto. È un problema grosso.
Esattamente.
Grossa è la parola giusta.
Esatto.
Jacopo, vabbè, ci stava, d'altronde siamo in questo tipo di programma e va bene. Comunque ci dicono che quando la gelosia diventa un po' una malattia, cioè l'essere infastidito magari quando il tuo uomo guarda un'altra è una cosa, però spiarlo, frugare nelle proprie tasche, leggere i suoi messaggi è tutta un'altra situazione. Quindi in
quelle stalking, infatti, dopo
esatto,
un po' diventa...
è un po' un'ossessione, si trasforma in un'ossessione. E quindi si iniziano un po' a cercare a tutti i costi indizi di tradimento dove indizi non ci sono, a deformare tutto quello che la realtà è, quello che il partner dice. E quando la gelosia diventa patologica, la cosa migliore è andare da uno specialista, benissimo, per riprendere il controllo della situazione e ritrovare fiducia in se stessi e nel proprio partner. Va bene.
Beh, direi che comunque, ecco, abbiamo offerto una serie, sicuramente di soluzioni ce ne stanno 3000 e ognuno, spero, riesca comunque a trovare un po' la sua dimensione ogni volta che rischia di trovarsi in una situazione del genere.
Personalmente credo che l'unica soluzione plausibile sia che quando la gelosia si trasforma in morbosità, quel rapporto è malato e quindi si concluda quel rapporto. Io la penso così, sono
sì,
proprio totalmente...
Sono d'accordo, sono
non
d'accordo.
Credo che quel rapporto sia sano, vada bene, quindi credo sia meglio conclude magari... da soli riflettere un po' su quello che mancava, perché evidentemente c'era qualcosa che mancava, e magari dopo qualche anno riprendersi e mettendo un po' le carte in tavola. Va bene, noi anche per oggi
ce l'abbiamo fatta. Ragazzi,
vediamo Alessio molto contento, quindi noi siamo felici.
Sì, mi sono divertito, grazie ragazzi.
Grazie a te.
Ti rinviteremo decisamente molto presto.
Sì, noi invece ci diamo appuntamento poi per le prossime settimane, che tanto dovremmo essere regolarmente in onda sempre qui dall'officina, sempre di giovedì.
Esatto, il prossimo giovedì alle 19.30 che diventano sempre le 19.45 per i più svariati motivi. Noi per questa sera vi salutiamo, vi auguriamo come sempre un ottimo weekend e
buona serata.
Buona serata a voi.
Ciao.